Buongiorno a tutti, io sono Guido Beltramini.
E io Fulvio Lenzo.
Siamo i curatori di questa mostra. Siamo qui per raccontarvi la storia di un uomo che ha costruito un mondo nuovo. Thomas Jefferson è colui che più di ogni altro ha contribuito a dare un volto agli Stati Uniti d'America attraverso l'arte, l'architettura e il disegno del territorio. Fu visionario e pragmatico, un uomo d'azione e un intellettuale che conosceva il latino e il greco. Era convinto che il nuovo mondo si potesse costruire solo attraverso razionalità e bellezza. Per farlo, guardò al proprio tempo, ma anche dietro di sé, alla civiltà di Roma antica e all'architetto che aveva saputo tradurla nel mondo moderno, Andrea Palladio. Questa mostra è dedicata a loro. Dovete pensare che Jefferson non vide mai di persona le architetture di Palladio, ma lo studiò a fondo e lo amò attraverso le pagine di un libro, I quattro libri dell'architettura, il trattato che Palladio pubblicò nel 1570. Per questo abbiamo voluto cominciare la mostra con Jefferson in primo piano e l'immagine di Palladio riflessa in uno specchio. Uno specchio che talvolta può anche restituire un'immagine sfocata, perché Palladio giunge a Jefferson mediato dal palladianesimo inglese, meglio ancora attraverso i libri stampati dagli inglesi. Uno degli obiettivi di questa mostra è cercare di guardare meglio questa immagine riflessa, risalendo alle fonti. Ma camminiamo insieme nella mostra. Abbiamo pensato di aprirla con un'immagine del Monte Rushmore, la montagna del South Dakota, dove fra il 1927 e il 1941 lo scultore Borglum scolpì i volti dei quattro padri della patria americani: Abraham Lincoln, Theodore Roosevelt, Thomas Jefferson, che è il penultimo da destra, quello che guarda dritto di fronte a sé, e George Washington. Jefferson nasce nel 1743 a Shadwell. Suo padre è un ricco cartografo. Il giovane Thomas frequenta il college, studia a fondo il greco e il latino, cosa che gli permetterà per tutta la vita di leggere i testi classici in lingua originale. Ma nelle colonie inglesi d'America non sono tempi in cui perdersi fra i libri. Nel 1775 le 13 colonie si ribellano alla Gran Bretagna. È guerra. Nel 1776 Jefferson scrive la bozza delle Tavole della Legge della Nuova America, la dichiarazione di indipendenza che inizia con la famosa frase: «Tutti gli uomini sono creati uguali e Dio li ha dotati di inalienabili diritti, fra i quali ci sono la vita, la libertà e la ricerca della felicità». Nel 1783 la Gran Bretagna, sconfitta, riconosce l'indipendenza delle 13 colonie e nascono gli Stati Uniti d'America. Jefferson, che nel frattempo era stato eletto governatore della Virginia, nel 1783 è subito eletto al Congresso. L'anno seguente è nominato rappresentante degli Stati Uniti d'America in Francia. Vi resterà 5 anni.
Sul grande tavolo davanti a voi vi raccontiamo 3 realizzazioni di Jefferson, 2 a grande scala e una intima, personale. La grande fotografia mostra la griglia che ancora oggi suddivide gli Stati Uniti. È un'idea di Jefferson. Dovete pensare che la vittoria sugli inglesi aveva fatto gli americani, ma l'America mancava ancora. I territori a ovest delle 13 colonie erano inesplorati e non esistevano mappe. Senza mappe non era possibile comprare e vendere terreni. Jefferson suddivide il suolo americano con una griglia geometrica, astratta e a maglie quadrate, basata sui meridiani e i paralleli e ispirata agli antichi romani. Per Jefferson è una questione di democrazia. Le terre dovevano essere equamente suddivise, evitando grandi proprietà. Ancora oggi, più del 75% del territorio degli Stati Uniti è organizzato seguendo il reticolo di Jefferson. Ma non mancavano solo le mappe. L'America non aveva nemmeno una capitale. Jefferson individua il luogo dove fondarla alla foce del fiume Potomac e disegna anche il nucleo della nuova capitale. E nel disegno davanti a voi vi può sembrare un disegno insulso, ma dentro c'è tutto. Vedete i quadrati regolari della nuova città e i 2 poli monumentali, la President House e il Capitol, collegati da un public walk, cioè una passeggiata pedonale. C'è anche il futuro. I puntini indicano la possibilità di estendere la griglia quadrata al crescere della città. Il progetto definitivo sarà affidato a un altro architetto, ma ancora oggi la Casa Bianca e il Campidoglio sono collegati dal parco pubblico voluto da Jefferson, il Mall. Per Jefferson, la natura e il paesaggio sono una parte fondamentale dell'architettura, in tutte le sue possibili dimensioni.
Come vi ha detto Fulvio, lo stesso Jefferson, che disegna un continente, si misura con la scala intima della propria abitazione, destinata a diventare un modello per l'architettura americana. Il fascino dell'architettura francese e la ricerca tutta americana per il comfort si fondono al modello palladiano. Si chiama Monticello perché Jefferson aveva letto, in italiano, nei quattro libri di Palladio, che Villa Rotonda a Vicenza sorge su un monticello di ascesa facilissima, così scrive Palladio. Oggi Monticello è un'icona, presente nelle tasche di ogni americano, impressa sulla moneta da 5 cents. Se cominciate a guardare i primi disegni e i libri, potete vedere che nel 1768 Jefferson comincia a costruire una casa isolata sulla cima di una collina. Il primo disegno ipotizza un edificio quadrato, con logge aperte su ogni lato e appoggiato ad un sistema di terrazzamenti come le antiche ville romane. Il disegno è difficile da leggere, per cui abbiamo fatto un piccolo modellino che vi mostra meglio la situazione. Dovete pensare che al centro della grande terrazza quel cubo rappresenta la prima idea dell'edificio quadrato che vedete nei disegni. Quadrato con logge da ogni lato. Chiaramente il riferimento è alla rotonda di Palladio, ma tradotta in un padiglione di giardino, come Jefferson aveva visto in un libro inglese. Dovete pensare che in America i libri arrivavano a fatica e infatti Jefferson, che evidentemente vede quel libro da qualche amico, ne copia accuratamente la pagina, descrivendo l'alzato a parole e schizzando la planimetria. Spostatevi un po' verso sinistra e i prossimi tre libri vi diranno che gli ingredienti dell'architettura di Jefferson sono Palladio più le descrizioni delle ville degli autori classici latini come Plinio e Varrone più i libri inglesi. Dalla villa Saraceno di Palladio provengono infatti le barchesse a L. Potete vedere l'originale idea di Palladio se vi girate e guardate il bel modello di legno della villa Saraceno di Palladio che avete alle vostre spalle. Guardate però come Jefferson interpreta Palladio. Le barchesse ci sono, ma Jefferson le nasconde. Le disegna dietro e non davanti alla villa e usa il declivio della collina per parzialmente interrarle e quindi renderle meno visibili dalla casa. Da un lato Jefferson vuole separare la parte residenziale da quella produttiva. Dall'altra non vuole interrompere la vista del paesaggio dalle finestre della casa. Certo, Palladio, Villa Saraceno, non c'è dubbio. Però, nella casa vera e propria, c'è una cosa che Palladio non aveva mai fatto. Se guardate la planimetria del primo piano, o meglio ancora il modello, vedete che i muri esterni delle stanze si gonfiano verso il giardino, con due lati inclinati e uno dritto. Jefferson li chiama bow, in inglese arco, e li descrive come ottagoni di aria e di luce, perché consentono più finestre e quindi più illuminazione all'interno e più viste verso l'esterno. Sono un'invenzione dell'architettura inglese del Settecento, figlia della nuova sensibilità verso il giardino naturalistico e la scoperta del paesaggio. Sia nel modello, sia nel disegno di Jefferson accanto, vediamo la facciata della villa con due ordini di colonne sovrapposte. È simile ad una villa palladiana come Villa Pisani e Montagnana. Ora, imprimetevi bene negli occhi il modello di questo primo Monticello. Infatti lo chiamiamo primo Monticello, perché Jefferson lo demolisce parzialmente per costruire il Monticello che esiste oggi, che vedete anche nella grande fotografia presa dall'alto davanti a voi. Perché lo fa? In parte perché in una lettera Jefferson svela che l'architettura è la sua grande passione e adora tirare su e buttare giù. Ma soprattutto perché il primo Monticello Jefferson lo costruisce quando non è mai uscito dall'America. Poi nel 1784 va a Parigi. Si convince che le sue idee sono antiquate. L'impatto con la sofisticata vita culturale europea, fino ad allora conosciuta solo attraverso i libri, è travolgente. Abbiamo selezionato per voi alcuni brevi frammenti del film di James Ivory, Jefferson in Paris, del 1995, che racconta proprio gli anni parigini di Jefferson. A Parigi Jefferson incontra artisti, archeologi, architetti, ma soprattutto è impressionato dalle architetture francesi moderne e antiche e dai giardini inglesi. Oltre che in Inghilterra, viaggia anche in Belgio, in Olanda, in Germania e giunge fino in Italia. In Piemonte si appassiona al nebbiolo, in Lombardia è colpito dalla qualità del riso. Arrivato a Milano, non prosegue verso est e riparte senza visitare il Veneto. L'amore per Palladio resterà quindi platonico, saziato dalla lettura delle pagine dei quattro libri. Ma di questo avremo tempo per parlare. Se volete potete mettere in pausa questa audioguida e guardare brani del film di Ivory. Torna in America nel 1789 e comincia a rifare la sua casa. Ma questa storia ve la racconta Fulvio nella prossima sala. PS. So che ho una mossa su Jefferson e Palladio, ma alzate gli occhi e provate a guardare dove siete. Siamo nella grande sala di Palazzo Barbarano, una delle più belle mai realizzate da Palladio, con i busti degli imperatori romani. Vedrete altri busti fra un attimo. Entriamo nella seconda sala.
In questa sala abbiamo provato a farvi viaggiare attraverso l'oceano per alcune migliaia di chilometri, per farvi entrare fino a dentro la casa di Monticello, il luogo dove si svolge gran parte della vita di Jefferson e che in un certo senso è il suo autoritratto in forma di casa. Non stupitevi di quello che avete davanti, la grande testa di bisonte, i busti degli eroi americani e tutto il resto. Sono oggetti che effettivamente Jefferson aveva in casa sua e che sono qui perché ci raccontano come si percepiva e come voleva mostrarsi agli altri. Circondato da filosofi, compagni di battaglie, copie di opere d'arte europee e oggetti di nativi d'America, insieme a meraviglie geologiche del Nuovo Mondo. Ricordate la scena di Jefferson in Paris dove fa entrare l'enorme alce nel salotto parigino. Ma Monticello era anche una tenuta agricola e non potevamo tacervi anche il suo lato oscuro. Come molte altre piantagioni della Virginia, a quel tempo, era coltivata da un centinaio di schiavi. Di due di loro, Isaac e Lucy, conosciamo i volti, che potete vedere nelle fotografie incorniciate. Nel video al centro della sala abbiamo provato a raccontarvi com'è fatta la casa che Jefferson aveva progettato per sé, com'è cambiata dopo il suo viaggio in Europa e com'era organizzata. Potete mettere in pausa questa audioguida, dura qualche minuto. Avete capito come Jefferson aveva organizzato la sua casa, ma ora vi vogliamo far vedere come progettava concretamente, come faceva l'architetto di casa sua. Fateci caso, anche qui parte sempre dai libri. A sinistra abbiamo ricostruito il suo modo di usare gli ordini architettonici, cioè le colonne e i capitelli classici, che erano un elemento essenziale della sua architettura. A destra, invece, trovate le sue realizzazioni tecnologiche, che qualche volta funzionavano e qualche volta no. Date un'occhiata e poi passate alla prossima sala.
Mi colpisce sempre come Jefferson, impegnatissimo nella politica, trovasse il tempo di fare l'architetto. In questa sala, la terza, abbiamo provato a ricostruire un paesaggio di ville jeffersoniane, le più importanti che lui ha progettato. Con al centro la più sorprendente di tutte, una casa bianca in forma di rotonda. Avviciniamoci. Pensate, siamo nel 1792 e Jefferson è già segretario di Stato. Però partecipa ugualmente al concorso per la residenza presidenziale, anche se lo deve fare in forma anonima. In un primo momento aveva pensato ad un palazzo, ma poi opta per una villa. Non vuole che il presidente di uno Stato nato dalla guerra contro la monarchia inglese viva in un'architettura ispirata ai palazzi reali inglesi o francesi, ma piuttosto vuole che viva in un'architettura repubblicana, vale a dire l'architettura della Serenissima Repubblica di Venezia. Una villa, un'architettura domestica per un capo di Stato che non è un monarca, non è Lord President, ma è Mr. President. Jefferson propone una copia della rotonda di Palladio perché è convinto che gli edifici pubblici non debbano essere invenzioni degli architetti contemporanei, ma copie di edifici già esistenti che fanno parte della memoria collettiva. Perciò, però, la modernizza con un'incredibile cupola tecnologica, fatta a spicchi di vetro, come aveva visto realizzare a Parigi nell'edificio del mercato del grano. Con la cupola luminosa Jefferson corregge Palladio, perché nella vera rotonda di Vicenza la sala centrale è senza finestre e quindi è poco illuminata. Notate quindi che Jefferson si ispira a Palladio, ma non lo imita passivamente, ma piuttosto interviene migliorandolo nello spirito del proprio tempo.
Sulla sinistra vedete invece tre esempi di case effettivamente costruiti, ognuna con una storia diversa da raccontare. La prima villa, quella con le barchesse, è Brimo. A rigore Brimo non potrebbe dirsi autografa di Jefferson, infatti è disegnata da un carpentiere di sua fiducia, John Nelson, su suggerimenti che Jefferson comunica a distanza, per lettera. È proprio nella corrispondenza relativa a questa villa che ritroviamo riportata la famosa affermazione che Palladio era «The Bible», la Bibbia. Poplar Forest, invece, è particolare perché è costruita da Jefferson per se stesso, come Monticello. Però, a differenza di Monticello, sempre affollatissimo di ospiti, Poplar Forest è il suo rifugio privato. Vi si trasferisce un paio di volte l'anno. La planimetria è molto cerebrale. 4 ottagoni inseriti all'interno di un altro ottagono. Jefferson è talmente affascinato da questo gioco geometrico che ricicla un disegno che aveva già progettato per la casa di sua figlia, e poi non era mai stato realizzato perché lei era morta. La terza casa è Barbersville, di cui sul tavolo vediamo il progetto di Jefferson e il modello ricostruttivo. La villa, infatti, è stata distrutta da un incendio. Oggi Barbersville ha assunto l'aspetto di una poetica rovina, simile a quegli antichi edifici romani che avevano ispirato Palladio e dopo di lui Jefferson. Sulle pareti, il fotografo Filippo Romano ha realizzato un vero e proprio racconto per immagini di come sono oggi queste ville, di com'è il loro rapporto con chi le abita e quello con la natura e il paesaggio circostante. Potete mettere in pausa l'audioguida e guardarle con calma, entrando con la mente in questi luoghi. Poi tenete l'audioguida in pausa e passate alla prossima sala. C'è una sorpresa. Abbiamo costruito un teatrino dove abbiamo messo in scena un incontro immaginario fra Palladio e Jefferson. Il loro incontro, in fondo, è il tema della nostra mostra.
Avete appena scostato dei tendaggi per entrare in un ambiente con tre capolavori, i bozzetti di Antonio Canova per il monumento a George Washington. È Jefferson a scegliere Canova, in cui evidentemente vede la grande tradizione classicista italiana. Se vi interessa, nel catalogo della mostra trovate il lungo scritto di Jefferson in cui spiega perché sceglie Canova. Siamo nel 1816 e la statua deve essere costruita per il Campidoglio del North Carolina. Guardate come, bozzetto dopo bozzetto, Canova mette a punto il miglior modo di rappresentare Washington. Nel primo bozzetto, il più grezzo, Washington è un imperatore romano. A terra ha il bastone del comando e la corona. Ma poi, dopo il bozzetto a figura nuda per studiare la posa, Washington è diventato Cincinnato, il generale che restituisce il potere alla Repubblica, con la spada ai propri piedi. Il monumento, inaugurato nel 1821, sarà distrutto da un incendio, appena 10 anni più tardi. Non solo Palladio, quindi. Jefferson sceglie un altro grande artista italiano, questa volta vivente, per costruire l'immagine del nuovo mondo. Ma non basta ancora. Il libro che vedete nella teca sono i Principi di architettura civile di Francesco Milizia, stampato a Bassano nel 1813. Jefferson vuole che sia il libro di testo in italiano per gli studenti di architettura dell'Università della Virginia. Già, l'Università della Virginia. Usciamo dal sacello di Canova ed entriamo nell'ultimo spazio della mostra.
I preziosi bozzetti di Canova per il monumento a Washington ci hanno già introdotto al tema del rapporto con la rappresentazione pubblica della democrazia americana. Nell'ultima sala la vediamo in architettura con il Campidoglio della Virginia a Richmond e con l'Università della Virginia a Charlottesville. Davanti a voi il Campidoglio di Richmond. È il prototipo dell'edificio del potere civile americano, un tempio antico, la Maison Carrée di Nîmes, come spazio della nuova democrazia. La Maison Carrée diventa però un involucro disponibile a nuove funzioni. Oltre alle aule per i due rami del Parlamento, vi inserisce un cortile a colonne e un anello di giustizia ispirata alla basilica antica illustrata da Palladio. Un'osservazione. A Parigi, Jefferson aveva scoperto anche un nuovo strumento, la carta millimetrata, che sopperiva le sue carenze tecniche nel disegno e lo riportava alla sicurezza della griglia. Ora siamo davanti all'ultimo progetto. Sulla propria tomba, Jefferson volle essere ricordato per tre cose. Autore della Dichiarazione di Indipendenza, promotore della legge sulla libertà religiosa e padre dell'Università della Virginia. Cominciata nel 1817, l'Università della Virginia è il coronamento di un sogno iniziato 40 anni prima, quando al centro di ogni unità base della griglia del National Survey era sempre previsto un lotto destinato a scuola pubblica. L'Università della Virginia è il prototipo del campus universitario, un'architettura aperta con le aule come padiglioni che si affacciano su un prato verde, insieme alle residenze degli studenti e alla monumentale biblioteca. Un'idea di comunità e insieme la visione che la cultura è il terreno su cui costruire il futuro della propria nazione. Dobbiamo riflettere anche oggi su quella sfida, che allora fu vinta. Il fondo della sala è riservato ai disegni e al modello della rotonda. Al centro della prospettiva del grande prato verde, in lawn, Jefferson posiziona la rotonda, una copia del Pantheon destinata a biblioteca. Anche in questo caso non si cura di far corrispondere interno ed esterno. Il suo Pantheon, a differenza di quello vero, non potrebbe mai contenere una sfera perché all'interno è frazionato in più piani differenti.
Siamo alla fine della mostra, siamo alla fine del nostro viaggio. E l'ultima cosa che incontriamo è il modello di un edificio di Palladio. È la piccola chiesa che Palladio costruisce accanto alla villa di Mazères nel 1580, l'anno della sua morte. Jefferson sicuramente non conosceva il tempietto di Mazères, perché non era nei quattro libri e perché Jefferson non era mai venuto nel Veneto. Eppure, Jefferson e Palladio, partendo dal Pantheon per le loro ultime opere, creano edifici simili. Nella rotonda della Virginia e nel tempietto di Mazères, i due architetti finalmente si incontrano.